Finito il giorno della terapia, mi misi seduta accanto a Mauro. Lui mi strinse subito la mano e fu come stringere tutta la sua paura.
Sembrava che si stesse parlando di lui, di quel momento, comunque della paura di morire. Ho percepito questa sua paura.
Storie di dignità, di dedizione e di consapevolezze. In una puntata che si intitola Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
Matteo Caccia racconta. Storie di filosofia quotidiana.
Oggi vogliamo altissimo. In questa puntata del venerdì chiudiamo la settimana con una puntata che ha come titolo un verso di una delle più note poesie di Giuseppe Ungaretti, Non sono mai stato tanto attaccato alla vita, che è tratta da Veglia, che è una poesia in cui Ungaretti, che si è fatto per bene la prima guerra mondiale, vicino a un amico commilitone che sta morendo, lo guarda da abbastanza vicino e dice questa frase: ero lì vicino a questo corpo, eppure non sono mai stato tanto attaccato alla vita. E usiamo questo titolo, usiamo questo verso, vi consiglio di andare a leggere Veglia immediatamente appena finisce la puntata. Vi dicevo, usiamo questo verso, questa citazione, perché le puntate di oggi parlano esattamente di quello, esattamente di come quando arriva un momento difficile nella nostra vita, quel momento ci fa attaccare ancora di più alla nostra esistenza. Lo facciamo con la storia di Tiziana, che è un'infermiera e cura un suo paziente in maniera, devo dire, anche abbastanza inusuale rispetto a una persona che fa quel lavoro lì e che cerca di mantenere una sorta di distanza di sicurezza dalle persone che sono malate per salvarsi l'esistenza. E poi andiamo a raccontare la storia di una donna che ha 101 anni, che ci racconta, ed è proprio il titolo della storia che lei ci racconta, è sciocco avere paura di morire. La puntata si intitola Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Benvenuti. Non è facile essere un'infermiera. Si vive in costante contatto con la sofferenza e la morte, con un dolore che ci accompagna sempre ma che dobbiamo fingere di non portarci dietro, con la sensazione di affrontare una guerra silenziosa di cui tutto il resto del mondo non è conoscenza. Non è facile perché, nonostante l'impegno, i rischi che affrontiamo, le vite che salviamo e lo stipendio decisamente ridicolo, finiamo sempre per essere il capro espiatorio di una sanità che non funziona. Ma io la mia professione la amo lo stesso e mi nutro di piccole vittorie quotidiane, di un cuore che riprende a battere, di un sorriso, di una mano che si stringe alla mia.
È molto difficile perché diciamo che noi non riusciamo a staccare quello che vediamo in ospedale da quello che poi è la vita al di fuori, però allo stesso tempo non ne possiamo parlare a casa, perché di solito è molto difficile parlare di quello che vediamo, se vediamo morire qualcuno, se affrontiamo un'urgenza. E poi quando si torna a casa ci si porta tutto dentro, ma si evita comunque di parlarne, soprattutto con i figli, no?
Ci sono poi quelle persone che rimangono impresse nell'anima, come Mauro. Mauro era un paziente ricoverato nel reparto di malattie respiratorie dove ho lavorato per tanti anni. Aveva bisogno di ossigeno ad alti flussi e le sue condizioni sembravano peggiorare. Non riusciva a parlare con la voce, ma parlava con gli occhi. Occhi in cui potevo leggere tutta la sua paura. Occhi neri, profondi come un abisso. Appena avevo un attimo mi sedevo accanto a lui e gli stringevo la mano, gli parlavo, gli insegnavo a fare respiri lenti e profondi e questo lo aiutava a calmarsi. Una sera arrivai in reparto per il turno di notte e i colleghi mi dissero che era molto agitato, che respirava sempre peggio ed era stata modificata di nuovo la sua terapia. Era una notte di febbraio e da tutte le TV delle stanze di degenza risuonavano le canzoni del Festival di Sanremo. Finito il giro della terapia, mi misi seduta accanto a Mauro. Lui mi strinse subito la mano e fu come stringere tutta la sua paura. Restammo così in silenzio, in un attimo interminabile che venne interrotto dalle note di una canzone del festival, Se si potesse non morire, dei Modà. Quelle parole, così in quel momento, sembravano entrarci dentro e la ascoltammo impietriti, mentre le lacrime scendevano silenziose dai suoi e dai miei occhi. Alla fine della canzone io mi girai verso di lui e gli dissi: «Lo so che hai paura di morire, ma non succederà, ce la farai». E lo dissi perché ne ero convinta, perché me lo sentivo e ci credevo veramente. Lui mi sorrise, un sorriso che non dimenticherò mai. Quella notte passò, altri giorni passarono e Mauro cominciò a stare meglio. L'ossigeno venne ridotto e la terapia funzionava. Adesso riusciva a parlare e mi raccontava dei suoi figli, della sua vita. Arrivò il giorno della dimissione. Io facevo il turno di pomeriggio, ma arrivai un po' prima per salutarlo. Lo trovai lì ad aspettarmi con i figli. Ci abbracciammo e mi diede un pacchetto, un regalo per ringraziarmi. Sul biglietto c'era scritto «Per il mio angelo» e dentro c'era il CD con la canzone che avevamo ascoltato insieme. Molti anni dopo, quando anch'io mi trovavo in un letto d'ospedale dopo aver subito un intervento per un tumore al seno, in una fredda e triste notte di febbraio, la paziente che condivideva la stanza con me mi disse: «Ti spiace se accendo la TV? C'è il Festival di Sanremo». Il pensiero corse immediatamente a Mauro. Lo immaginai lì, accanto a me, con i suoi occhi buoni e il suo sorriso. Adesso era lui a tenermi la mano mentre le canzoni si susseguivano sullo schermo. Sorrisi e pensai: «Ce la farò».
Ti immagini se con un salto si potesse anche volare? Se in un abbraccio si potesse scomparire? E se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame. E non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire.
Loro sono Modà. Ovviamente non potevamo non avere questo brano per chiudere la storia di Tiziana. Se si potesse non morire è la storia che è la canzone, perdonatemi, che abbiamo appena ascoltato, ma è soprattutto la canzone che hanno ascoltato Tiziana e Mauro in quell'occasione. Pronto, ciao Tiziana, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Sto bene, abbastanza bene, grazie.
Senti, abbiamo notizie di Mauro? In realtà è una domanda retorica, so che non, immagino che non sia così, però mi piace chiedertelo.
No, perché poi in realtà poi non ci siamo più visti, non ci siamo sentiti.
Ma anche perché, perdonami l'ignoranza, è una cosa che non si può fare, quella di mantenere i contatti con un malato che si è curato?
Allora, in teoria no, però poi ovviamente siamo persone, quindi si possono creare poi quelle situazioni per cui c'è un po' più di confidenza e quindi ci può essere anche un contatto, a volte anche con i parenti, ci possiamo scambiare il numero, però diciamo in genere dovrebbe rimanere tutto lì, insomma, e non al di fuori, sarebbe questa la regola.
Tiziana, da quanto tu lavori in ospedale e sei un'infermiera?
Allora, da 20 anni.
Da 20 anni. E la cosa che mi incuriosisce,
sì, 20 anni circa.
La cosa che mi incuriosisce sempre di chi fa un lavoro come il tuo da così tanto tempo è per quale motivo alcuni pazienti, tutti quelli che mandano storie o le persone con cui si parla, che fanno il tuo mestiere, ti dicono che insomma si deve cercare di mantenere il più possibile una distanza di sicurezza, no? Per potersi salvare ed evitare ogni volta di venire trascinati nei drammi, nelle tragedie delle vite che si hanno, delle persone che si hanno così vicino. Però per quale motivo te lo sei domandato e te lo sei data una risposta? Per quale motivo con alcuni pazienti non si riesce a mantenere quella distanza di sicurezza?
Allora, diciamo che in generale è un po' difficile mantenere questo distacco, perché appunto, come dicevo prima, abbiamo davanti delle persone e quindi c'è sempre uno scambio emotivo tra il paziente e noi che l'assistiamo. Poi ci sono quelle persone che ti entrano nel cuore, forse anche perché stanno ricoverate per più tempo e quindi abbiamo modo di conoscerle meglio, di parlarci, e quindi si crea un'empatia. E succede più spesso di quanto si possa immaginare.
Senti, e c'è la possibilità di essere criticati per lasciarsi andare a questa forma di empatia, non so, da parte di colleghi o di capi?
Beh, sì, perché in teoria dovrebbe esserci un po' più di distacco, ma è difficile perché veniamo coinvolti anche noi in prima persona nelle storie dei nostri pazienti, quindi condividiamo i momenti di sofferenza, i momenti di dolore, e è difficile creare proprio uno schermo per non assorbire i sentimenti delle persone che abbiamo davanti. Almeno per me è molto difficile.
Ma guarda,
io sono
sempre stata
molto empatica.
Lo capisco, ma a me sembra molto difficile il contrario, cioè mi sembra molto difficile riuscire invece a creare una barriera come questa, però appunto non faccio il tuo lavoro e quindi non riesco ad immaginarlo. Senti, invece si è parlato sempre molto degli operatori sanitari durante un periodo che poi però è svanito nel nulla, cioè improvvisamente siamo dimenticati. Durante la pandemia tutti erano così riconoscenti al lavoro che facevate e adesso invece si ritorna, insomma, le cronache lo raccontano, aggressioni negli ospedali. Immagino che lavorare nel pronto soccorso sia davvero una specie di battaglia quotidiana. A questo proposito, una cosa che mi domando sempre, ma voi siete aiutati, siete seguiti? C'è qualcuno, che so io, gli ospedali danno a disposizione, non dico uno psicologo, ma anche sì, che vi segua? Perché tu dici, spesso è difficile tornare a casa a parlarne, però immagino che parlarne possa aiutare.
Sì, può aiutare, infatti diciamo che tra noi colleghi ne parliamo.
Okay.
Perché sono cose che puoi condividere soltanto con chi fa il tuo stesso lavoro, con chi vive le tue stesse situazioni. Ci sono dei servizi a cui ci si può rivolgere anche per avere un aiuto psicologico. Ci sono.
Immagino. Tiziana, l'ultima cosa, da quei giorni guardi e ascolti Sanremo con un occhio e un orecchio diverso?
Sì, anche perché io prima di quei giorni non ero una grande fan di Sanremo.
Invece...
è stato un caso, e invece adesso mi piace seguirlo, perché appunto ho parecchi ricordi che mi legano a Sanremo.
Tiziana, ti ringrazio moltissimo per il racconto che ci hai fatto, ti auguro ogni bene e ogni fortuna, davvero. Grazie per quello che fate ogni giorno.
Grazie.
Per le persone.
Grazie a voi.
Che sono malate. A presto, ciao Tiziana.
Grazie, ciao.
Ciao, 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 ciao. E ora, dopo la chiacchierata con Tiziana, sentiamo subito immediatamente la voce di Agnese Scappini.
Nella vita ci serve qualcuno che ci tenga per mano. Questo è il senso profondo della storia di Tiziana, a mio avviso. Pensiamo di poter affrontare, di dover affrontare tutto da soli, e spesso lo facciamo, anzi, siamo profondamente soli, soprattutto nei momenti più profondi, drammatici, drastici della nostra vita, ma è vero che ciò che effettivamente ci salva è qualcuno che ci prende per mano e che ci infonde tutta la fiducia e la forza di cui in quel momento abbiamo bisogno. Siamo esseri che hanno più bisogno di questo che di qualsiasi altro alimento. La reciprocità, il sostegno, il conforto, parola bellissima che significa con forza, quando ci diamo forza insieme. Ecco, non manchiamo mai quindi di dare la mano a qualcuno che ci chiede una mano, e non manchiamo mai di saperla ricevere, una mano da qualcuno.
Beck che canta Old Man. E ora, dopo la storia raccontataci da Tiziana, vi raccontiamo una storia che ci manda Alessandra, che è una medica che ci racconta che cosa succede quando ti trovi davanti dei pazienti, delle persone che hanno una malattia, come rispondono alle cure e soprattutto come la loro risposta a loro, ai medici che hanno davanti, possa fare capire che intenzioni hanno rispetto allo stare in vita, al loro desiderio di rimanere in vita. È una storia piena di scienza, ma anche piena di sentimento. Nell'ambulatorio delle cure simultanee arriva una mattina un vispo novantenne che si siede ed esordisce con una protesta. Io non accetto questa malattia. Fino a 6 mesi fa stavo benissimo. Andavo a camminare nei boschi, in bicicletta, nuotavo e sciavo. L'oncologa, il palliativista, l'infermiera e la dietologa mi guardano contemporaneamente. Sta a me ribattere. Ha paura di morire? Chiedo ingenuamente. Ma neanche per idea, replica lui deciso. Di morire non bisogna preoccuparsi dal momento che ci pensa qualcun altro. Bisogna preoccuparsi di vivere. Com'è vero? È questo che ci chiede il malato, di aiutarlo, incoraggiarlo, spronarlo a vivere nonostante e a dispetto della malattia e del percorso di cura che sottrae tempo ed energie, se non ulteriore benessere in un affannoso inseguimento della guarigione che rischia di distoglierlo dai suoi obiettivi. Troppo spesso la comunicazione con il paziente si traduce in una minuziosa descrizione di eventi clinici e processi morbosi che trascinano il malato nella nostra rappresentazione della malattia e lo allontanano da se stesso. La riduzione del malato alla sua patologia porta a confondere la funzione curante con l'obiettivo terapeutico ed esita in un atteggiamento autoreferenziale della medicina che si dimentica che il principale compito del malato non è preoccuparsi della sua malattia e della sua evoluzione, ma continuare a vivere, nonostante quella. L'esperienza clinica ci insegna che la determinazione, la fiducia, la speranza, la positività e la voglia di vivere sono atteggiamenti importanti che mediano la motivazione e la capacità di aderire ai trattamenti, favoriscono l'adattamento alla malattia e contrastano gli effetti collaterali delle terapie. Si tratta di costrutti difficili da misurare, che vanno sostenuti e alimentati attraverso la relazione di cura perché si traducono in termini di qualità della vita e riverberano sulle cure di sopravvivenza. Il signor Giovanni, un giovane di origine pugliese, trasferitosi al nord con un incarico come docente in un istituto tecnico, ha continuato a giocare a tennis e soprattutto a insegnare, nonostante la malattia, gli interventi chirurgici che avevano reso necessario il confezionamento di una stomia e la chemioterapia che lo costringeva ad assenze regolari ogni 3 settimane. «Sa, a scuola storcono il naso per queste assenze», dice. «Devono nominare un supplente ogni volta e la dirigente, i colleghi e anche le famiglie protestano». «Sta scherzando», replicò incredula. «Com'è possibile non rendersi conto che la sua presenza in quell'aula è una lezione di dignità, responsabilità e coraggio che vale molto più di qualsiasi programma ministeriale?» rispondo. «La sua determinazione a non arretrare rispetto agli obiettivi importanti della sua vita lo pone a più riprese di fronte al problema del dimensionamento dei trattamenti a causa della lenta ma inesorabile progressione della malattia. Il rifiuto di un ulteriore intervento e di una nuova stomia è motivo di scontro con l'oncologa. Così io non posso farle una nuova linea terapeutica», gli dice. «Ma io non la voglio, la sua terapia», risponde lui. Si arriverà a condividere con l'equipe la decisione di sospendere i trattamenti attivi in favore delle cure palliative domiciliari, nonostante la lontananza dal luogo di origine e la sostanziale assenza di caregiver. Ribadisco la mia disponibilità a proseguire il lavoro di supporto che Giovanni declina, salvo presentarsi qualche settimana dopo in orario di ambulatorio per farmi una sorpresa. Si era sposato. La cerimonia era stata organizzata in casa e il collegamento Facebook aveva garantito la partecipazione affettuosa di parenti e amici che avevano regalato alla coppia un weekend sul lago di Garda, come luna di miele. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Si intitola Life questo brano di Desiree e ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Storie di Filosofia Quotidiana.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi è una puntata fatta di storie molto toccanti. Come sentirete tra poco, ci sono 1000 tabù, pregiudizi e imbarazzi a toccare un tema come la morte, un tema che noi cerchiamo, un tabù, perdonatemi, che noi cerchiamo di oltrepassare raccontando delle storie. Un'altra persona che è molto brava a raccontare temi come questi, oltre alle nostre 2 ascoltatrici di oggi, è la scrittrice ed editrice inglese Diana Hatill, che prima di lasciarci nel 2019 a 101 anni ha scritto per il Guardian un pezzo molto bello che si intitola «È sciocco avere paura di morire». State con noi e facciamoci convincere. Negli anni 20 mia mamma non andava mai a un funerale se poteva evitarlo e mio padre, se si parlava di morte, spariva dalla stanza. Sono nata nel dicembre del 1917. Più di 30 anni dopo, quando dovetti recarmi nell'ufficio di un medico legale per identificare una donna trovata morta, pensai per la prima volta quanto fosse straordinario, anzi ridicolo, aver vissuto così a lungo senza avere mai visto un cadavere. Ho sentito dire che questa reticenza nei confronti dell'argomento era dovuta al fatto che la Prima Guerra Mondiale aveva riempito le menti di tutti con un'acuta e spaventosa consapevolezza della morte. Io penso però che ciò che influenza la coscienza in tempo di guerra non sia la morte. È l'uccisione, è l'assassinio. E no, non sono la stessa cosa. La morte è l'inevitabile fine dell'esistenza di un oggetto individuale. Non dico fine della vita perché è una parte della vita. Tutto inizia, si sviluppa, si riproduce e poi svanisce. Tutto, non solo gli uomini, gli animali, le piante, ma anche le cose che ci sembrano eterne, come le rocce. Questo processo naturale è la morte. L'uccisione invece è l'intervento osceno della violenza. La violazione che impedisce a un essere umano o a qualsiasi altro animale di raggiungere la morte come dovrebbe essere raggiunta. L'uccisione ha certamente influenzato le menti di coloro che sono stati esposti alla Prima Guerra Mondiale, ha sconvolto la maggior parte di loro fino a farli tacere. Molti degli uomini che sono sopravvissuti combattendo non ne hanno mai parlato. Era troppo.
Chi sei tu?
Sono la morte.
Sei venuto a prendermi?
Sei pronto?
Il mio spirito lo è. Non il mio corpo. Tu giochi a scacchi, non è vero?
Come lo sai?
Lo so. L'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende.
Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco.
Prima che iniziasse la Seconda Guerra Mondiale, durante i mesi terribili in cui tutti sentivamo che stava arrivando, dissi a un'amica: se inizia, penso che mi ucciderò. La mia amica rispose: uccidersi per evitare di essere uccisi sarebbe un po' sciocco. E io pensai tristamente che lei fosse ottusa. Non era la prospettiva di essere uccisa che mi angosciava, ma il dover conoscere questa oscenità della vita. Anche se non ho mai dubitato, il cielo sa perché, che avremmo vinto, ci sono stati momenti in cui ho pensato che forse la guerra non sarebbe mai finita. A 20 anni un anno è un periodo molto lungo e ce ne sono stati tanti. La guerra è stata terribile. Mi stupisce ora quando sento o leggo persone che descrivono gli anni 50 come tristi perché per me erano meravigliosi. Che importanza aveva che ci fosse ancora il razionamento? Ora avevamo il nostro nuovo governo laburista, avevamo il Servizio Sanitario Nazionale, avevamo l'incantevole New Look di Dior. Potevamo viaggiare di nuovo e chi se ne fregava se non potevamo portare con noi non più di 25 sterline, quando era così sorprendente quello che si poteva fare con 25 sterline in Francia, in Italia, in Grecia. Non vedevo alcuna ragione per essere altro che felice e la morte era solo qualcosa che sarebbe accaduto quando fossi invecchiata e che non era e non è mai stata spaventosa. Il filosofo francese Michel de Montaigne considerava una buona cosa passare un breve periodo di tempo ogni giorno a pensare alla morte, abituandosi così alla sua inevitabilità e arrivando a capire che qualcosa di inevitabile è naturale e non può essere troppo negativo.
Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. I tried to do my best but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish.
Da bambina avevo paura ci fosse un mostro sotto il mio letto in attesa di uscire e prendermi. Tutti a dirmi: guarda che non esiste nessun mostro, è la tua immaginazione. A 16 anni mi hanno tolto l'appendice. Probabilmente l'anestesista diminuì troppo presto il flusso di cloroformio perché divenni cosciente senza avere la minima idea di dove mi trovassi o di cosa stesse accadendo. Tutto ciò che sapevo era che ero sdraiata sulla schiena, su un letto, con un artiglio soffocante stretto sul viso. Avevano mentito. Il mostro era sempre stato lì e ora era uscito e mi aveva preso. Stavo morendo. Nella mia mente si fece strada il pensiero: se comincio a credere in Dio, forse mi sarà permesso di cambiare. Così saprò cosa fare. Al che, e ne sono ancora orgogliosa, mi sono risposta: No, sarebbe una scelta di comodo, dettata solo dalla paura. Per cui mi lasciai andare e scivolai nel nero del nulla. Quando molti anni dopo ero davvero vicino alla morte a causa di un'emorragia dopo un aborto spontaneo, ero serena. Mentre mi chiedevo se mi fosse rimasta la forza di formulare un ultimo pensiero adatto, conclusi che non ce l'avevo. E dissi a me stessa: oh beh, se muoio, muoio.
Sì? Senta, sono davvero spiacente.
Io sono il tristo mietitore.
Chi?
Il tristo mietitore.
Sì, capisco.
La morte.
Sì, beh, il fatto è che abbiamo degli ospiti americani a cena stasera.
Chi
e non
è, caro?
Pare sia un certo signor La Morte venuto per la mietitura.
Ora vivo in una casa di riposo con altre 42 persone, la cui età media è di 90 anni. Quando si prende la difficile decisione, ed è difficile, di ritirarsi dalla vita normale, di sbarazzarsi della propria casa e della maggior parte dei propri beni e di trasferirsi o essere trasferiti in un posto del genere, significa che si è arrivati in quella fase in cui la morte non appare più così lontana, ma potrebbe arrivare da un momento all'altro. Si potrebbe pensare che questo la renda più spaventosa, ma a giudicare da ciò che vedo ora intorno a me, accade il contrario. Essendo vicina, è diventata qualcosa a cui bisogna prepararsi. E quando poi muore qualcuno, la cosa viene trattata con il massimo rispetto e anche con un tatto piuttosto sorprendente nei confronti di noi sopravvissuti. Per questo penso che la maggior parte delle persone qui presenti considererebbe sciocco avere paura di morire. Poco tempo fa ho partecipato a un programma televisivo sulla morte. C'era anche un altro ragazzo che ha detto una cosa che mi ha colpito molto. Ha detto che il fatto di non essere esistito per migliaia e migliaia di anni prima della sua nascita non l'aveva mai preoccupato per un momento, quindi perché tornare alla non esistenza con questa morte avrebbe dovuto causargli sgomento? In studio sono scoppiati tutti a ridere, anche io. E mentre ridevo pensavo: hai perfettamente ragione. Loro sono Blue Oyster Cult, che cantano Don't Fear the Reaper, cioè non avere paura del mietitore. Tra l'altro, a questo proposito, gli insert che abbiamo infilato in questa storia bellissima raccontata da Diana Atil sul Guardian, che si intitolava È sciocco avere paura di morire, avete sentito dei pezzi di un film che era tratto, l'ultimo, da Il senso della vita, ovviamente dei Monty Python, con la morte che si presenta a casa loro, ma loro sono impegnati, hanno una cena e gli chiedono di tornare un'altra volta, mentre il primo che avete sentito invece molto più serioso, il dialogo tra Max von Sydow e la morte nel film Il settimo sigillo di Ingmar Bergman. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi l'ultima puntata della settimana del nostro podcast, la nostra storia seriale tratta dal podcast Caffaro, l'ultima barriera. Oh,
say can you see? Touchdown, Game 7, Home Run.
Ma anche Casabianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casabianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24, che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sette strisce e Casabianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare.
Soprattutto oggi che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente. Quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24, disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Chiudiamo la nostra settimana di ascolto della nostra storia seriale, che è tratta dal podcast Caffaro, con Laura Fasani e Nuri Fatolazzadeh per Irpi Media in collaborazione con Il Giornale di Brescia. Nell'ultima puntata abbiamo esplorato le controversie legali e i tentativi della Caffaro di sottrarsi alle proprie responsabilità processuali. Abbiamo anche ascoltato le testimonianze dei lavoratori dell'azienda che, per senso di responsabilità, sottolineano l'importanza di quella barriera interna alla Caffaro che, se mantenuta in funzione, permette di contenere e limitare l'inquinamento della struttura. Nuri e Laura spiegano inoltre come anche la popolazione si senta priva di strumenti efficaci o limitata nella possibilità di far valere i propri diritti. Ora riprendiamo l'ascolto e seguiamo il percorso che questa storia ci racconta oggi. Siamo in Franciacorta.
Franciacorta, la patria delle bollicine. Siamo nella zona dei vigneti Glamour, che piace tanto per le visite nelle cantine e nelle vigne. Per i tour enogastronomici, una delle mete predilette per i matrimoni. È un territorio celebrato per la sua bellezza, che abbraccia 21 comuni della provincia di Brescia. Con i suoi spumanti e i suoi brut, genera un indotto milionario che il consorzio non rende pubblico. All'ultimo Vinitaly di Verona è stata una delle produzioni più elogiate, e ha cominciato ad attirare diversi compratori anche dall'estero. C'è però anche un retrogusto che sfugge e di cui non si parla molto. La Franciacorta è anche la zona delle discariche di Caffaro, che stanno proprio accanto ai vigneti. Finora ci siamo concentrate sull'impatto della Caffaro su Brescia città. Ma storicamente le ricadute della fabbrica sono state molto più estese. Non solo perché gli inquinanti hanno viaggiato verso sud, verso comuni limitrofi, ma anche perché per decenni i suoi rifiuti sono stati portati e sversati in discariche di altri paesi della provincia, in modo incontrollato. Uno di questi è Passirano, un comune di poco meno di 7.000 abitanti che si trova nel cuore della Franciacorta. È conosciuto soprattutto per le sue bollicine, ma anche per un panorama mozzafiato incastonato nel verde dei vigneti e della vicina riserva naturale delle Torbiere.
Con noi c'è Silvio Parzanini, che alla battaglia ambientale per preservare questi luoghi ha dedicato tutta la sua vita e che a salvare la sua Franciacorta ci prova ancora oggi in ogni modo.
Siamo in piena Franciacorta, è un bubbone del quale noi chiediamo assolutamente la bonifica. Da 30 anni chiediamo la bonifica, 30 anni fa hanno cominciato anche le istituzioni a parlare di bonifica, ma siamo arrivati al 2023 e quindi bonifica non si è fatto nulla.
Della sua Franciacorta è estremamente orgoglioso, ma i problemi irrisolti lo fanno arrabbiare parecchio. E quello della discarica Vallosa, una delle discariche principali utilizzate da Caffaro per liberarsi dai suoi scarti chimici, è un tema che non gli dà pace da più di 40 anni. Anche perché a vederla, la Vallosa, quasi non ci si crede.
Allora, qui siamo alla discarica Vallosa di Passirano. Passirano è un comune centrale della Franciacorta. Come avete visto, ci sono vigneti da tutte le parti e altre coltivazioni. Qui hanno appena raccolto, non lo fanno più neanche maturare adesso. Qui era tutto orzo che hanno già raccolto perché lo danno come mangime agli animali e non viene più utilizzato per gli uomini, per le persone. Questa è una discarica di circa 45.000 metri quadrati con una profondità di circa 10 metri, dove dagli anni 60 fino agli anni 80 sono arrivati dei rifiuti di tutti i tipi, anche pericolosi, a cominciare da quelli della Caffaro, da tutta Italia, anche da Marghera, anche dagli ospedali, eccetera, eccetera. Pertanto è considerata, a ragion veduta, proprio per le analisi fatte, per quello che si è trovato, eccetera, tra le più pericolose d'Italia. Come vedete, ci stiamo avvicinando a una parte di questa discarica che è un po' a ferro di cavallo, e all'interno del ferro di cavallo, come vedete, è addirittura coltivato il grano.
Cioè quelle recinzioni là in fondo sono
questa è la discarica,
la
fa così, sì, è anche di là.
La distanza tra la discarica e il campo coltivato non esiste. Dove finisce la rete, inizia il grano. Per monitorare la fuoriuscita degli inquinanti, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ha posizionato ai lati della Vallosa 11 postazioni di controllo. Sono quelle che tecnicamente si chiamano piezometri, Si tratta di pozzi dai quali i tecnici prelevano i campioni che finiscono poi in laboratorio per essere analizzati. Le ultime indagini risalgono a novembre 2022 e dicono che nel complesso i valori di nichel, manganese, PCB e nitriti sono superiori ai limiti di legge definiti per ciascuna di queste sostanze, in alcuni casi anche del doppio. E questi valori ci sono nonostante la prima fase della messa in sicurezza prevista dal commissario straordinario del sito di interesse nazionale sia terminata.
Si è fatto un capping, che è una semplice copertura, che come potete constatare l'acqua poi entrerà comunque dalle parti laterali, attraverserà il corpo della discarica, i rifiuti della discarica, e continuerà a fare in modo che appunto pergoli questi rifiuti pergolino nelle falde. Qui è stato trovato il PCB a 65 metri di profondità, è costantemente trovato nel pozzo qui a sud che vedete là in fondo, e pertanto siamo di fronte davvero a un'emergenza. Si è preferito spendere 2 milioni dal nostro punto di vista inutilmente, e faremo anche ricorso alla Corte dei Conti per fare un'operazione che non serve a nulla, perché qui il problema è affrontare con una bonifica questa discarica.
Per il comune di Passirano si tratta comunque di un primo passo, come ci spiega il sindaco Francesco Pasini.
La cosa importante da sottolineare è che dopo ben 45 anni siamo riusciti a fare appunto un'opera che non è la bonifica, ma che è solamente il capping, che è comunque sicuramente qualcosa rispetto a niente che si era fatto fino ad oggi.
Il problema è che comunque quanto fatto finora è solo un primo tassello dei lavori che serviranno per disinnescare il rischio che l'inquinamento fuoriesca dalla Vallosa.
Questa gente ha subito un danno. Non si sa se sono stati fatti i carotaggi, se li hanno rifiutati perché c'è la possibilità di rifiutarli, se hanno avuto delle deroghe perché c'è la possibilità di chiedere la deroga, se sono risultati negativi, questo non lo sappiamo.
Stabilire con precisione quale sia la portata del danno causato dalla discarica Vallosa sulla salute delle persone è pressoché impossibile. È passato troppo tempo perché un'analisi epidemiologica retrospettiva possa essere davvero rappresentativa.
Ora però sembra che qualcosa stia iniziando a cambiare.
Arrivati a questo punto però, siccome anche i portatori di interesse, a cominciare dai vignaioli, si rendono conto del cancro che esiste in questa parte della Franciacorta, che è una parte importante della Franciacorta, pare che finalmente siano usciti da questo equivoco e comincino a dire vale la pena di intervenire, perché il nome della Franciacorta non può essere messo in discussione da una situazione del genere, perché ormai anche il prodotto vino della Franciacorta, soprattutto all'estero, è molto controllato, e il rischio che si trovi una bottiglia non pertinente potrebbe mettere in discussione pesantemente quello che è l'insieme della questione Franciacorta, del prodotto Franciacorta, e perciò questa cominciano a rendersi conto, e credo che il rendersi conto sia la molla giusta per risolvere il problema.
Yes.
sono i Coldplay che cantano Live in Technicolor e ringraziamo ancora una volta, anche in chiusura di settimana, Laura Fasani, Nuri Fatolazadeh e oltre a Irpi Media, Giornale di Brescia, che ci permettono di raccontare la loro storia. Andate ad ascoltarla sulle piattaforme di podcast che utilizzate per ascoltare i vostri podcast, in modo da ascoltarla completamente. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi che ci ascoltate. Vi ricordo l'appuntamento del 16 maggio al Salone del Libro di Torino, noi siamo là alle 15 in diretta e raccogliamo dei piccoli segreti leggeri. Se avete voglia di mandarceli, mandateceli a matteocacciaracconta@radio24.it, come fate con le vostre storie. Fatevi un ottimo fine settimana, ora ascoltiamoci il GR e noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!